Vai, non voltarti e non avere mai paura, né vergogna di cadere. Ricorda sempre che anche l'aquila muore. Ogni volta che un Pawnee lasciava la tribù per andare in guerra, dava l'ultimo sguardo alla sua gente con queste parole nelle orecchie. E negli Stati Uniti di fine Ottocento non era affatto raro che ciò accadesse. La saggezza dei nativi americani la si trova spesso in coda, o in testa in questo caso, a discorsi che c'entrano poco o niente con la solennità dei popoli che pagarono il prezzo più caro della storia dell'umanità. Le frasi, i proverbi, i motti sono ciò che resta di loro, più di ogni altro ricordo. Ma alcuni conservano anche altro degli indiani d'America, tipo il DNA, come ad esempio un signore che nel maggio 2019 ha messo a segno un record storico in MLS, il campionato americano di calcio, siglando 148 reti. Più di altre leggende del soccer, come Landon Donovan e Jeff Cunningham, più di Jamie Moreno, più di Kei Kamara, più di chiunque altro abbia mai calcato i prati da gioco degli Stati Uniti. Un nuovo re del gol. Discendente da un popolo che di re non ne voleva sentire parlare. Figlio di una nativa americana di etnia Kiowa, noto al grande spirito col nome tribale di Bow Daig, per tutto il resto del mondo, Chris Wondolowski. Un'autentica bandiera dei San Jose Earthquakes, come non si è abituati a vedere sull'altra sponda dell'Atlantico. Fino a quel giorno di maggio in cui ha messo a segno la bellezza di quattro reti contro i Chicago Fire, entrando nella storia dello sport, Wondo Wondolowski di vergogna di cadere ne aveva però provata tanta. La carriera d'atleta sa essere impietosa come quella dei guerrieri. Basta un centimetro, un piccolo gesto, un calo di concentrazione per finire a terra, con la consapevolezza che, di una vita in piedi, la gente si ricorderà soltanto di quella caduta. Al nostro eroe era accaduto qualche anno prima, quando fallì il gol che avrebbe regalato alla nazionale statunitense la vittoria e il passaggio ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2014. La partita è Stati Uniti-Belgio, giocata una calda sera brasiliana di inizio luglio. È un autentico assedio degli europei, ma il portiere americano, Tim Howard, riesce magistralmente a resistere agli attacchi, tanto da entrare nella storia per il maggior numero di parate, 16, compiute in una partita del mondiale. Nella ripresa entra Wondo. Dopo pochi minuti ha già l'occasione di chiudere il match. Campanile in area belga. Wondolowski segue la traiettoria del pallone, lo vede scendere sul suo piede destro, dopo la sponda energica di un altro guerriero, Jermaine Jones. Courtois, il portiere del Belgio, tenta l'uscita. Chris sembra tranquillo, troppo. Apre il piattone e colpisce. Uno spazio di 2 secondi in cui gli Stati Uniti trattengono il fiato e poi si disperano. La palla si impenna e vola sopra la traversa. In quell'esatto momento, Wondolowski diventa il capro espiatorio del fallimento mondiale della nazionale americana. È un fardello, un macigno, che si porterà sempre addosso, per anni. Aveva commesso un errore nel suo habitat naturale, l'area di rigore. Proprio lui, che in quell'habitat si era sempre mosso letale come un puma, uno degli animali più rispettati dai nativi. Quasi conservasse una sorta di memoria genetica, molecolare, di quei movimenti che i suoi antenati opponevano agli avversari in un impronunciabile antesignano del calcio, il Pasucuaco Wog, un gioco campale che vedeva contrapposte su una spiaggia due squadre composte da circa 500 individui e che serviva a dirimere le controversie che nascevano all'interno della comunità. Un nativo può anche provare vergogna e paura di non potersi rialzare, ma non si arrende mai. E difatti, 5 anni dopo, Chris Wondolowski da Danville, California, spazza via fantasmi e critiche con un gol che è un monumento all'opportunismo, un manifesto all'istinto dell'attaccante di razza, che attende l'errore del portiere, che avviene proprio dove si era posizionato lui. Il pallone obbedisce a Wondo, sfugge dalle mani del portiere e il numero 8, il capitano, la bandiera dei San Jose Earthquakes, lo spinge in rete. È il secondo dei suoi 4 gol ai Chicago Fire. Il 146esimo in MLS, uno in più di Capitan America, Landon Donovan. A 36 anni suonati, che magnifico modo di rialzarsi è questo.
Wondo's camped at the back post. Here comes a cross looking for Wondo. It slipped and it's in! There is your undisputed leader in regular season MLS goals! Chris Wondo!
Cari ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con MLS Italia, il primo podcast in italiano dedicato alla Major League Soccer e al mondo del soccer in Nord America. Creato da MLSsocceritalia.com, sito specifico sulla Major League e sul calcio nordamericano, in collaborazione con The Cutting Edge, voce tagliente e all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Abbiamo iniziato questa nuova puntata con la bellissima copertina di Maurizio Perriello, giornalista di TGCom 24, dedicata a Chris Wondolowski, nuovo recordman di gol della Major League Soccer. Oggi sarò io, Cristiano MG Faranna, a guidare questo podcast, poiché il nostro caro fondatore e direttore Massimiliano Cristina si dedicherà alla regia di quello che diremo. In mia compagnia, come sempre, Federico Montalenti.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
E poi un gradito ritorno dalla settimana scorsa, il mio compagno di scrivania nell'agenzia videogiornalistica Si Comunicazione, nonché collaboratore di rivista 11, Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti.
Diciamo che Alessandro è entrato un poco nel regime reddito di cittadinanza, nel senso che se verrà la terza puntata avrà il posto, ecco, possiamo dire così.
Allora mi propongo già per la prossima.
Ah, va benissimo, ci fa piacere. Ecco, abbiamo chiuso un ennesimo weekend lungo di Major League con alcune squadre impegnate in doppio turno. Quello che sicuramente viene fuori, forse il dato più importante, è il filotto negativo dei Los Angeles Galaxy a questo giro, senza nemmeno Ibra, ricordiamo, squalificato per 2 giornate per quel brutto episodio della mano sul collo del portiere di New York.
Io credo che la fotografia del momento negativo sia uno dei più lenti contropiedi che abbia mai visto, capitanato da Colorado. Devo dire che ho visto solo gli highlights, un po' alla veloce oggi, e non mi capacitavo quanto fosse, non so quanto fosse più lenta la ripartenza del Colorado o il ritorno in difesa dei Galaxy. Devo dire che, però, ottima fotografia di quella che è la stagione. Credo che l'assenza di Alessandrini sia più grave di quanto pensassi, sinceramente.
Anche secondo me il problema principale dei Galaxy è che non riescono ad essere una squadra veramente solida, ma se i problemi in difesa, insomma, ce li siamo già raccontati più volte, li abbiamo sentiti anche su questo podcast, adesso dobbiamo dire che hanno problemi anche in attacco perché davvero manca creatività, manca incisività, manca, quando manca Ibra poi manca tutto, quindi e però sono d'accordo con Federico quando dice che l'assenza di Alessandrini pesa, perché secondo me quella è una carta che, se potrà essere giocata come dovrebbe essere nel corso della stagione, potrà tornare davvero utilissimo, perché potrebbe essere un giocatore decisivo per certi versi per le sorti dei Galaxy.
Ecco, di converso invece, appunto, Colorado trova la prima vittoria stagionale, la trova in trasferta con una squadra comunque piuttosto importante. Dopo il cambio tecnico, possiamo dire che le rapide si sono incanalate verso il giusto sentiero.
Ma adesso non lo so. Devo dire che ci sono ottimi presupposti, perché una vittoria fa sempre bene. Hanno una partita contro Columbus la prossima settimana. Diciamo che ci sono anche i presupposti di poter fare un altro risultato positivo.
Io vorrei essere un pochino più tragico, nel senso che purtroppo per Colorado sembra che a questo giro davvero il roster non sia, come dire, all'altezza della concorrenza, soprattutto se ne facciamo un discorso in ottica playoff, però sono sempre pronto a ritirare la mia parola se dovessi essere smentito.
Ecco, sì, chiudendo, diciamo, il nostro step cosiddetto sulla attualità, almeno quella inerente ai meri risultati, sicuramente vi sono alcune partite da segnalare. Atlanta conclude il filotto, forse gliel'abbiamo un poco buttata
Mandata.
noi a De Ber, non gli avevamo chiesto scusa, con una vittoria dei Red Bulls in casa, e New Jersey con questa rete segnata da questo calciatore che aveva fatto parte, diciamo, del New York Red Bulls 2 fino a più o meno la scorsa settimana. Tom Barlow, poi c'è da segnalare ancora Toronto, che pure avevamo fatto il mea culpa, che ha perso 3-0 con il Real Salt Lake in Utah, nello Utah, e gli Orlando City che superano Cincinnati, che la settimana scorsa aveva raccolto un ottimo risultato, un'ottima vittoria con l'allenatore più giovane nella storia della MLS, e questa volta invece prende 5 reti in Florida da Orlando, e ancora questi Sporting Kansas City che non sanno che cosa dire. Ma soprattutto quello che dobbiamo dire è l'ottimo risultato della squadra della nostra vecchia conoscenza Matias Almeida, che si è imposta sul campo di casa con un 4-1 ai Chicago Fire. E chi è stato l'autore di queste quattro reti? Partiamo Alessandro, perché è il suo beniamino, per non dire altro.
Ragazzi, questa è davvero la storia americana per eccellenza. Quattro reti di Chris Wondolowski, che si prende il titolo di miglior marcatore della storia della MLS. Per quanto mi riguarda, si candida ad essere la storia calcistica del 2019. Ovviamente l'ho sparata, però, ragazzi, i quattro gol, tra l'altro, bruttissimi, devo dire, stilisticamente parlando.
Molto alla
Però,
Inzaghi, molto alla Inzaghi, alla
esattamente.
Pippo.
Io, Wondolowski, insomma, un ragazzo che ha nel sangue i geni dei nativi americani dal lato di madre e dei immigrati dalla Polonia dal lato di padre, e che con davvero una goccia di talento rispetto al mare di cui dispone Landon Donovan, supera il diretto concorrente con quattro gol in una sola partita. Ragazzi, per me questa è davvero un'occasione. È come se fosse la cometa di Halley, insomma. Io ero lì che vedevo la partita e vedevo la storia che si faceva sotto i miei occhi. Ero incredulo, per quanto sia, insomma, probabilmente il mio giocatore preferito della Lega, ero davvero sorpreso, ma anche perché poi, insomma, la sua stagione dice molto. Aveva iniziato come titolare, Almeida lo voleva mettere anche perché, insomma, il capitano, il giocatore più importante della squadra. Dopodiché l'ha tolto dalle sue rotazioni per questioni probabilmente fisiche, ma anche perché la squadra girava meglio senza, l'ha rimesso in campo improvvisamente quattro reti. Io, ragazzi, sono ancora scioccato oggi.
Infatti noi lo avevamo dato pensionabile qualche settimana fa da USL, questo fa capire come siamo bravi a rivitalizzare oppure a derivitalizzare alcune compagini e giocatori, ecco.
Ormai facciamo veramente il cambiamento delle abbiamo, veramente, se qualcuno volesse riascoltare la puntata della scorsa settimana e facesse un quadro generale, probabilmente è successo tutto il contrario di tutto. Quindi a parte Los Angeles, credo che tutto il resto sia avvenuto all'opposto.
Ecco, a proposito di Wondo, ricordava anche il suo sangue nativo americano. Lo scorso anno proprio intervistai Boina Bear, che è responsabile degli allenatori nativo americani, che ci disse quanto essi fossero orgogliosi proprio di Wondolowski e quanto per loro il calcio fosse importante in funzione di tenere i giovani lontani dall'alcolismo e proprio come tratto culturale di recupero delle tradizioni delle varie tribù. Ovviamente potrete vedere questa intervista spulciando un poco il nostro sito. Ecco, record di Landon Donovan superato da Wondolowski, però ci sono alcuni che potrebbero anelare a superare a loro volta Chris. Uno è Bradley Wright Phillips, che attualmente è a 107 reti. Bradley Wright Phillips del New York Red Bulls, che anche avevamo dato pensionabile qualche settimana fa e poi risegnò, ritornò in auge, e Kei Camara, che attualmente ha 119 reti, sono entrambi leggermente più giovani di Wondolowski di qualche anno, quindi magari la loro potrebbero ancora dirla. Ecco, che cosa ne pensate, partendo da Federico?
Camara è già in ottimo, un ottimo trend per fare ancora, secondo me, 10-15 gol questa stagione, anche perché è uno dei pochi che può segnare della squadra di Colorado, quindi sinceramente ha tutte le carte per riuscire ad arrivare almeno a quel 130-135 gol per fine stagione e poi magari il prossimo anno continuare su quella linea, anche perché è un giocatore molto, molto costante. Per quanto riguarda invece Wright Phillips, non lo so, sinceramente la vedo più cadente come, come parabola, quindi non lo so.
Alessandro, invece, la tua idea qual è in merito a questi due campioni, questi due fuoriclasse della Major League?
Io vorrei essere un po' più scettico, ma non per fare il romantico, perché il record di Wondolowski è il più bello, ma perché insomma a livello anagrafico più o meno siamo lì, se non sbaglio sono tutti, hanno un anno di differenza l'uno dall'altro, prima Wondo, poi Camara, poi Wright Phillips, e sono comunque tanti gol. Io non so, dipende anche da come gireranno le rispettive squadre. Camara è vero, è un giocatore che potenzialmente può raggiungere la doppia cifra ancora per 2-3 anni, forse anche di più se continua a giocare, però dipende anche dalla squadra in cui è inserito. Colorado potenzialmente potrebbe anche non farli 15 gol da qui alla fine della stagione, no, ovviamente 15 no, però davvero dipenderà molto anche da quanto le squadre saranno in grado di servirli. E poi volete mettere il record di Wondo, scusatemi.
Invece andiamo a vedere chi potrebbe essere il top scorer del futuro. Per me sicuramente uno che ce la potrebbe fare, però dipende sia, diciamo, dalla volontà di permanere in MLS che dalla guida tecnica, è sicuramente Martinez, colui che ha diciamo un po' con l'Higuain della Major League, perché è colui che ha il record attuale di maggior numero di reti segnati in una stagione di conference, in una regular season, anche se diciamo con De Beer vi è sicuramente un gioco meno spumeggiante, meno votato all'attacco. Un altro che ha dei numeri abbastanza buoni, anche se quest'anno è un poco sottotono visto l'altalenanza della propria squadra, è sicuramente Nemanja Nikolić, che nel 2017 fece ben 24 gol con i Chicago Fire, lo scorso anno 15, quest'anno ne ha 5 in, diciamo, 11 partite più o meno, se non vado errato, per un totale di 48 reti. L'età non è proprio giovanissima, è un classe 87, però secondo me potrebbe dire la sua. Voi avete qualche altro nome?
Potrei scommettere qualche euro su Diego Rossi, che se ovviamente dovesse rimanere per tanti anni, visto che a mio parere è uno di quei giocatori che potrebbe diventare una bandiera di una squadra MLS e potrebbe anche non andare necessariamente in Europa a giocare, anche se comunque ha 20 anni, però, anzi 21, però con un ritmo di gol come sta avendo, perché comunque ha già fatto 7 gol in 14 partite, con questo ritmo secondo me potrebbe essere tra i papabili.
Io avrei detto Martinez probabilmente su due piedi anch'io, perché è ovviamente quello che ha dimostrato la vena realizzativa insomma più pronunciata, ma il più grande rimpianto probabilmente rimarrà Jordan Morris, che è vero non è proprio un centravanti di razza, però ho la netta sensazione che tutti questi infortuni ci abbiano privato di un giocatore potenzialmente devastante in MLS.
Io segnalo anche Altidore, che comunque sta quasi a 80, tra l'inizio con i Red Bulls più di 10 anni fa all'attuale diciamo a quinto anno con il Toronto Football Club. Invece, per quanto riguarda un poco la classifica sia di Eastern che di Western, si sta, diciamo, defilando una situazione, consentitemi, visto il clima, da Trono di Spade, nel senso che sono quattro famiglie, il Trono di Spade che più o meno se si giocano il trono, qua per adesso vi sono quattro squadre che piano piano stanno portando a un risultato piuttosto importante. Non sono squadre che per forza hanno la vetta totale, ma che però hanno il trend migliore nell'ultimo periodo, e sono a est Philadelphia e New York City Football Club, e a ovest Los Angeles Football Club e Seattle Sounders, accomunati da che cosa? Da ben sei partite, le ultime senza sconfitte. Ecco, Federico, a te la parola.
Ma io ripeto, forse l'avevo già detto in qualche puntata precedente, Philadelphia è quella che mi sta stupendo di più. Nei vari articoli che ho letto prima dell'inizio di stagione non la davano esattamente tra, la davano come squadra di playoff, ma non come la squadra da Shield. Quindi devo dire che a me personalmente sta stupendo. Ha fatto una partita contro Seattle molto solida, avrebbe potuto vincerla e devo dire che è stata sfortunata. Non vorrei confondere le partite, però credo che avrebbe preso un paio di pali e un paio di ottime uscite di Frey, quindi devo dire partita dominata. New York allo stesso tempo ha due partite in meno, anzi con qualcuno anche quattro, anche tre, quindi potenzialmente potrebbe essere anche più su di quanto non lo sia già adesso. E anche lì partenza molto più lenta, però ha inanellato quasi anche 7 risultati utili, ha trovato anche una quadra con i nuovi innesti.
Io le dividerei un po' a est le sorprese, quindi alla Philly di cui ha parlato Federico, aggiungo anche New York, ma perché io pensavo a inizio stagione che New York avrebbe avuto forse ancora più difficoltà, no, di quelle che ha avuto nelle prime giornate di campionato, e quindi la metto tra le sorprese, anche perché a questo punto mi sembra un po' consolidato, anche se gliela sto tirando anch'io in questo momento, che sia una squadra più forte di quello che pensavamo. È sicuramente una squadra da playoff. A ovest ci metto le certezze, perché Los Angeles e Seattle attualmente, secondo me, sono le due più forti. Se si giocassero oggi i playoff, la finale della Western Conference, per quanto mi riguarda, sarebbe, come dire, l'antipasto della finale della MLS Cup, no? Nel senso che chi esce dal girone dantesco dell'Ovest, poi è quella che va a prendere il trono di spade, se vogliamo dirla così.
Vabbè, inutile sottolineare che queste quattro squadre perderanno tutte, probabilmente, però va bene. Ecco, dopo questo momento di becera ilarità, diamo la linea al nostro Sebastiano Trovato con i suoi consigli per il fantasy.
Eccoci a una nuova giornata del fantasy e iniziamo subito a dire che sì, i Red Bulls di New York e Vancouver avranno un doppio impegno. La prima partita sarà uno scontro diretto e si giocherà in casa dei Red Bulls, mentre per quanto riguarda Vancouver la seconda giornata la giocherà in casa contro Dallas, mentre i Red Bulls giocheranno a Cincinnati. Che quest'ultima sarà una partita molto strana. Cincinnati in casa può dire la sua, però a mio avviso è più probabile un pareggio. Per quanto riguarda i giocatori, beh, i Los Angeles Football Club la fanno da padrone. Vella, capitano, ormai è più di una garanzia. Consiglierei anche Rossi e Caillé, il canadese a centrocampo. Per quanto riguarda altri giocatori importanti, Rusnak che gioca contro Atlanta, Nani contro Los Angeles, su Orlando punterei anche su Ruan e qualcun altro, magari anche in porta, perché diciamo i Galaxy senza Ibrahimovic non sono granché. Philadelphia giocherà in casa contro Portland, partite da 1x2, però Philadelphia in casa è una macchina, quindi si potrebbe provare con qualche difensore, Elliott che è una garanzia, oppure Trusty. oppure qualche centrocampista offensivo. Ricordiamo però che Burke, l'attaccante, non dovrebbe essere la partita. Minnesota giocherà contro Houston. Houston fuori casa è una mina vagante, però non è quel rullo compressore che è in casa. E quindi Minnesota potrebbe dire la sua, magari con Rodriguez in avanti. Per quanto riguarda sul doppio impegno di Vancouver, si potrebbe provare con Adnan, dato che la seconda partita la giocherà in casa contro Dallas, e Dallas fuori casa non segna tantissimo. E la prima partita alla Red Bulls Arena, invece, si potrebbe optare, Red Bulls non segnano tantissimo, quindi magari potrebbe essere un'ottima scelta puntare su di loro.
Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati per la chiusura di questa nostra puntata in cui, come al solito, prima di salutarvi, giochiamo un poco con i pronostici del prossimo turno. Un prossimo turno che vedrà un'unica partita giocata in infrasettimanale, giovedì, i Red Bulls in casa loro contro i Whitecaps di Dos Santos. Invece, con i miei compagni di viaggio, vorrei esaminare in particolare tre partite con un pronostico secco: Philadelphia Union contro Portland Timbers, e poi due partite di lunedì: Sporting Kansas City, Seattle Sounders. È una sfida che, visto l'andamento delle due squadre, si fa interessante. Toronto in casa al BMO Field contro i San Jose Earthquakes. Allora, incominciamo da Alessandro, Philadelphia Union, Portland e poi le altre.
Allora, Philadelphia Union, Portland, dico Philly, ma semplicemente perché continuo a pensare che Portland, viaggiando e viaggiando e accumulando chilometri, non può reggere più di tanto l'urto. Spero fortemente in una vittoria a questo punto di San Jose a Toronto. Ci posso credere, vorrei una vittoria in trasferta di San Jose. E Sporting Kansas City Seattle la vedo una partita più combattuta secondo me di quello che dice la classifica, un pari ci potrebbe stare bene.
Vai Fede.
Ma io solo un piccolo appunto sul fantasy, ufficialmente io non darò consigli mai di fantasy perché questa volta prima del doppio turno ho preso Pozuelo e Ariola e chiaramente sono stati espulsi entrambi, ma comunque non è cosa
Ah,
strana.
poi Max ci ricordava che aveva fatto Sebastiano come la stracciatella a questo turno, quindi lo ha surclassato, ecco.
No, io ho fatto 86 punti il primo giorno e tipo 20 il secondo, quindi io posso smettere di fare il fantasy, ho capito. No, allora, sulle tre partite, Philadelphia-Portland, secondo me è l'ultima partita di Portland cioè fuori casa prima dell'inaugurazione del nuovo stadio o della ristrutturazione. Faranno la loro partita e terranno un po' di energie per quel 2 giugno o 1 giugno, dipende da che parte dell'emisfero la guardiamo. E dico Philadelphia vincente. E invece Sporting Kansas City Seattle, non so, la scorsa settimana parlavamo delle difficoltà di Kansas City di segnare e questa partita non ci sarà Nemeth, quindi vedo Seattle vincente. E mentre mi ripeterò di nuovo, ma credo che Toronto possa smettere di fare risultati negativi e possa finalmente vincere, ma non so se possa bastare o no questa cosa.
Io invece dico 2 a Filadelfia, quindi vittoria di Portland, un poco per amore di Savarese, un poco per la tendenza che ha avuto qualche settimana fa di vincere in trasferta per ovvi motivi appunto dello stadio. 1 tra il Kansas e il Missouri, perché secondo me lo Sporting Kansas City non si può permettere un pareggio, una sconfitta ulteriore. E sempre un poco per tifo dico che Toronto vince in casa contro i San Jose. Bene, diciamo che siamo arrivati al termine di questa nostra puntata. Un saluto ai miei compagni di viaggio, al buon Alessandro Cappelli
Ciao a tutti.
e a Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Vi ricordo io, Cristiano MG Faranna, vi ricordo e ovviamente ne approfitto per salutarvi, il nostro sito mlssoccericitalia.com, la disponibilità di MLS Italia, il podcast in collaborazione con The Cutting Edge in quasi tutte le piattaforme podcast esistenti oppure sul nostro sito, poi pagina Facebook, account Instagram, Twitter. E per chi volesse seguire un ulteriore campionato nordamericano, anche la pagina CPL Soccer Italia, alla quale collabora anche e altri vari account, ovviamente social collegati, Instagram e Twitter, alla quale collabora anche il nostro Alessandro. E allora, vi saluto con, il consueto buona MLS a tutti.
Major League Soccer.